Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi siamo finalmente arrivati a una puntata che mi state chiedendo da anni oramai. Per chi è entrato e ha visto il titolo, c'è poco da nascondere. Abbiamo con noi l'opportunità di intervistare Giovanna Castiglioni, voce narrante della Fondazione Achille Castiglioni. E quindi apriremo questo tema importantissimo, perché appunto Achille con i fratelli Pier Giacomo e Livio sono stati tra i designer più influenti della storia del design italiano e mondiale, perché sappiamo che poi il design italiano ha avuto un'influenza soprattutto in quel periodo a livello mondiale, e andremo con lei a raccontare tutta questa storia meravigliosa. È una di quelle puntate dove io parlo poco, perché abbiamo di fronte una persona che racconterà lei questo racconto e questi personaggi così di spessore. Però mi fa piacere arrivarci oggi, perché come ho raccontato e come ci siamo detti negli anni, voglio arrivare con una consapevolezza maggiore a questa puntata, e quindi dopo aver introdotto tanti personaggi con i quali i fratelli Castiglioni interagiranno, ovvero abbiamo raccontato di Aurelio Zanotta, abbiamo raccontato di Dino Gavina, Cesare Cassina, delle loro aziende, abbiamo raccontato alcuni pezzi speciali che poi sono stati ancora oggi delle icone di design in quel periodo. Abbiamo raccontato dell'arco, quando abbiamo parlato del compasso d'oro alla carriera dell'arco, ci ritorneremo. Quindi credo che per chi segue il podcast da sempre abbiamo creato il contesto giusto per iniziare. Quindi in primis, Giovanna, grazie mille di aver accettato questo mio invito.
Grazie mille a te, Salvatore, grazie a tutti.
Giovanna, prima di partire in questo viaggio, che ci racconterà cose che veramente non vedo l'ora di ascoltare da te, io volevo segnalare quello che accadrà tra qualche giorno alla Design Week, ovvero ci sarà una nuova mostra, e quindi mi faceva piacere, prima di iniziare, che ci raccontassi, perché la nostra puntata uscirà il sabato, quindi qualche giorno prima della Design Week, quindi qualche giorno prima di questa mostra. Quindi prima di iniziare ci racconti cosa avete preparato per quest'anno.
Certo, noi stratifichiamo ogni anno a mostre diverse, quindi siamo pronti con una mostra legata questa volta alla ristorazione, che si intitolerà proprio Progetti per servire i Castiglioni e la ristorazione, e siamo andati a indagare nell'archivio proprio quei progetti che sono stati 7 in realtà dei fratelli Castiglioni e di Achille, legati al ristoranti o al fatto di mangiare, ecco, che poi è tanto caro agli italiani, no?
Quindi si potrà venire in fondazione a vedere questa mostra, giusto?
Sì, Piazza Castello 27 è comunque la sede dello studio, rimane aperta durante il Salone del Mobile, però su prenotazione, quindi comunque c'è una visita guidata, io vi conduco per mano per un'oretta attraverso le stanze dello studio, facendo un focus sulla mostra, ed è molto interessante poter anche per noi andare un po' a scavare in archivio, quindi è tutte le volte un'occasione meravigliosa. È una mostra che è curata da Chiara Alessi e Marco Marzini, che è anche allestitore di questa mostra, quindi insomma non vedo l'ora anch'io di poterla raccontare dal 16 aprile al 21 aprile, durante la Design Week, ma poi anche durante l'anno fino al salone prossimo. Noi saremo aperti con questa mostra e si potrà visitare comunque lo studio.
È una cosa che nasce adesso, ma abbiamo tempo tutto l'anno poi per poterla vedere.
E sì, facciamo sempre. Sì, scusami Salvatore, è vero, hai ragione a chiedermelo, perché noi facciamo un regalo ai visitatori della Design Week che magari tornano a trovarci, e quindi ogni anno hanno una mostra diversa. Lo studio rimane, ovviamente ci sono tutto l'intorno e il racconto che si può fare ovviamente rimane, ma questo specifico lavoro che si fa sulla progettazione, scegliendo un argomento ogni anno diverso, ci dà l'occasione appunto di entrare in archivio, e quindi si può visitare la mostra per tutto l'anno a seguire.
Perché una cosa che vedremo, comunque la produzione soprattutto di Achille, anche per longevità, è stata tantissima, e quindi molto spesso bisogna compattare dei concetti, perché anche le interazioni di quello che succede, cioè io ti avrei fatto delle domande, te ne faccio una, ora faccio un salto temporale. Cioè, se io vedo la sua collaborazione con Zanotta, Motta e poi vedo la collaborazione invece con Cassina e Dino Gavina, io leggo anche proprio la differenza tra Aurelio Zanotta e c'è anche questa differente relazione. Infatti questo racconto io lo volevo molto basare sui rapporti, perché secondo me è quello che è molto bello da raccontare. Quindi senza saltare, facciamo un passo alla volta, ti chiederei, ci racconti un po' il contesto familiare? Dove nasce? Io parliamo di Achille in primis, però parliamo poi insieme di tutto il resto della famiglia.
Ma guarda, te lo faccio in sintesi, veramente in pillole, come si dice, tanto trovate tutto online, però è bello darvi questa storia, insomma, di famiglia che è anche molto bella. A partire da un nonno scultore, Giannino Castiglioni, che ha lasciato ai 3 figli l'opportunità di fare i progetti con le mani. Giannino Castiglioni ha progettato la seconda porta del Duomo di Milano, per intenderci, e molti monumenti, tombe al Monumentale, al cimitero Monumentale a Milano e non solo. Quindi lui cosa farà poi nel momento in cui avrà 3 figli, 3 figli architetti, lascerà una bella eredità ai 3 figli, che è un'eredità del fare con le mani, appunto, quindi di utilizzare sempre la progettazione come un esperimento, no? E come un modo, una bellissima occasione per progettare anche modellini in scala. Tieni conto che siamo in una generazione di persone a cavallo tra l'800 e il 900, mio nonno, Achille nasce nel 18. Pier Giacomo nel 13, Livio nel 1911, quindi sono veramente dei ragazzi nel primi del Novecento che hanno mosso i loro primi passi in una città, tra l'altro poi nell'immediato dopoguerra cominciano veramente a lavorare insieme, quindi insomma è una bella storia anche questa.
Un passaggio secondo me fondamentale è anche il fatto che Achille fosse il più piccolo dei tre, perché io ti volevo chiedere, queste sono quelle informazioni che su internet non ci sono, quindi ti volevo chiedere anche un po' i loro caratteri. Tu che sicuramente hai avuto racconti e comunque li hai vissuti, ci racconti un po' quali erano i caratteri, perché di base, almeno visto da fuori, il sodalizio forte era tra Achille e Pier Giacomo. Cioè almeno
Esatto.
anche quando vidi il lavoro fatto insieme,
Certo.
Io ho visto anche Livio collaborare con Cacciato Mignoni, con altri personaggi della Milano di quegli anni, però meno con i due fratelli. Quindi voglio sapere se questa cosa che noi vediamo nei prodotti, nelle firme dei prodotti, era vera anche a livello umano.
Assolutamente sì, e hai usato un termine correttissimo, sodalizio. Cioè, Achille e Pier Giacomo aprono questo studio in Piazza Castello 27, oggi museo, e insieme nel 62. Purtroppo Pier Giacomo muore già giovane nel 68, quindi hanno firmato alcuni progetti iconici molto importanti. Ahimè, Achille rimane da solo. Livio avrà un suo studio di illuminotecnica, era anche consulente della Breon Vega, quindi insomma radio illuminotecnica dedicata al fratello più grande Livio, e la cosa, purtroppo la cosa brutta è che Livio mancherà poi nel 79, quindi nel 68 muore Pier Giacomo, nel 79 muore Livio, Achille andrà avanti comunque a progettare fino al 2002, quindi sono 40 anni di storia di progettazione stratificata, proprio dove siamo noi oggi.
Questa è una cosa che io dico ai tanti che ascoltano, perché a volte si fanno questi errori. Cioè, a volte quando si parla di alcuni prodotti noti, si parla di Achille Castiglioni, dimenticando la figura di Pier Giacomo, cioè proprio lessicalmente, forse anche perché è lungo dire Achille Pier Giacomo Castiglioni, ed è un errore
Sì,
gravissimo, perché poi
si parla dei fratelli Castiglioni, si fa prima forse.
Esatto, però è una cosa che io forse lo facevo anche io all'inizio, quando non conoscevo bene i prodotti, per me, che ne so, la taccia era di Achille Castiglioni, non so come dire, è un errore comune, infatti perciò mi fa piacere raccontare questo sodalizio, perché poi
Sì.
se noi prendiamo quello che è successo dal 55 al 65, e sono, non dico gran parte dei capolavori che hanno realizzato, ma si condensa tantissimo storico, anche perché Giovanna devi sapere che è una teoria che il vero momento realmente creativo di un designer è quando è molto giovane, quando la testa è più libera, magari anche da impegni familiari, o anche solo la creatività è anche meno piena delle indicazioni altrui o di una stratificazione che uno ha fatto su se stesso. E quindi in quel momento, non so se sei d'accordo su questo.
Allora, in parte, nel senso che Achille è stato un ragazzo giovane fino a 83 anni, quindi in realtà per fortuna sua ha progettato cose meravigliose anche nel momento in cui è mancato il fratello ed è andato avanti a sperimentare tantissimo come se fosse un giovane progettista. Quindi nel caso di Achille, devo dire, c'è questa vivacità nella progettazione fino alla fine. Achille e Piergiacomo hanno indubbiamente lavorato molto bene insieme, un bellissimo modo, un gioco di squadra. Questo gioco di squadra lo percepisci in alcuni progetti che non hanno uno stile che le accomuni, ma sono tutti molto diversi. Achille poi è appunto andato avanti a progettare oggetti con forme diverse, funzioni diverse, e Piergiacomo era uno molto serio, molto rigoroso. Achille indubbiamente era un progettista con un alto senso dell'umorismo e una gran voglia di sperimentare proprio.
Giovanna, e raccontandoci questo viaggio, io ti volevo portare su una parte iniziale, ovvero i primi progetti e anche se ci racconti qual è stato il loro rapporto, anche con la città di Milano e con il design italiano, perché comunque loro sono tra i fondatori dell'ADI, cioè loro, iniziano a voler identificare il designer come, un qualcosa di diverso dall'architetto. Perché alla fine quello è la creazione dell'ADI, cioè l'idea di dare anche un consolidamento giuridico a un lavoro che fino all'epoca era parte del lavoro di un architetto, come anche loro erano. Quindi ti volevo chiedere come loro hanno poi, come vivevano il design e l'architettura, se li vedevano anche come lavori un po' diversi fra di loro.
Ma allora, loro, devo dire che mi piace citare la frase di Rogers che diceva dal cucchiaio alla città, mentre i Castiglioni hanno lavorato nell'immediato dopoguerra progettando architettura prima e arrivando fino al cucchiaio, quindi dalla città al cucchiaio al contrario, perché hanno avuto modo di progettare all'inizio, nell'immediato dopoguerra, appunto tutto un alcune case da ristrutturare, palazzi distrutti, eccetera. La cosa straordinaria dei Castiglioni è proprio di essere riusciti a entrare nel design di interni, cioè quando progettavano anche solo una architettura, entravano a progettare magari del design di interni, degli arredi, oppure anche solo gli allestimenti che sono stati fatti dai Castiglioni per la Fiera Campionaria all'epoca, oggi Salone del Mobile, sono stati un'ottima scusa per poi andare ancora più nello zoom, no, nel zoomando verso il progetto più piccolo e arrivare a progettare piatti, posate, sedie, lampade, cucchiai, oggetti
Apparecchi
per la casa.
radiofonici, cioè io
Esatto.
ti porto avanti in questo racconto chiedendoti in che modo poi Achille, nel momento in cui è rimasto da solo, secondo te ha pure variato, cioè come l'hai detto tu, io non lo sapevo, anche un po' la serietà di Pier Giacomo, che sicuramente no, in una coppia, in tutte le coppie c'è uno che magari tira un po' le briglie e ora che me lo racconti ed è evidente, anche se uno vede un video di Achille a 80 anni, è una persona super effervescente, super allegra e giocosa anche nel modo di interloquire nelle interviste. Ti voglio chiedere anche questa cosa, come poi ha influenzato il suo design, perché si parla tanto inizialmente di ready-made, che è una cosa che comunque loro portano in essere a tutti gli effetti, riprendendo anche Duchamp, cioè c'è proprio una visione degli oggetti che hanno una seconda vita, però nella seconda fase di carriera questa cosa si trasforma un po' oggettivamente. Non so se è un qualcosa di sensazione mia o è andata più o meno così.
Sì, c'è in parte questo lavoro di sperimentazione che il papà fa su se stesso, anche provando a prendere in mano degli oggetti già esistenti, componendoli proprio, ecco, ready-made, che non è strizza l'occhio all'arte, quindi è giustamente citato Duchamp, ma loro sono architetti del design industriale, cioè produzione industriale di tanti numeri, non l'opera d'arte, pezzo unico. Achille non si prendeva molto sul serio, lo vedi appunto nei suoi oggetti, anche nella scelta dei nomi in taluni casi. però Mezzadro e Sella, proprio perché hai citato Zanotta, sono i due oggetti, diciamo, più legati al ready-made, perché sono oggetti nati quando, tra l'altro per un allestimento del 57, sono andati in produzione 20 anni dopo. Quindi l'azienda ha creduto in questi due progetti, uno un sedile da trattore, l'altro è un sellino da bicicletta che bascula. E quindi la parte interessante è anche il perché fare un progetto così, così strano, se pensi, mettere un sedile a trattore negli anni 60 in casa era abbastanza folle, ma anche molto divertente, ecco.
Qui mi ricollego proprio a quello che ho detto proprio all'inizio, perché anche l'idea che esista Aurelio Zanotta, che dà la possibilità a questi oggetti poi di prendere una connotazione seriale, ma lui lo ha fatto anche col sacco, cioè il sacco non lo voleva produrre nessuno. Quindi, cioè, a me piace questa cosa che c'era all'epoca di grande relazione tra il designer e l'imprenditore, dove l'imprenditore non guardava solo i numeri, cioè aveva anche lui quella specie di intuito, di sesto senso nel produrre determinate cose che poi hanno fatto le fortune di quelle aziende, perché alla fine ancora oggi, pure a Lunaggio, se ci pensi, non è la sedia più commerciale del mondo, perché prende tanto spazio, però è diventata un'icona dell'azienda a tutti gli effetti. Quindi
Sì, erano, devo dirti la verità, che soprattutto se parliamo di floss, gli imprenditori dell'epoca erano imprenditori illuminati, e li dico floss perché è l'azienda di illuminazione, ma anche Aurelio Zanotta si prendeva il rischio imprenditoriale con una voglia proprio di credere in progettisti così particolari e così anche dediti alla progettazione per la funzione. Poi la forma in taluni casi ti colpisce di più, ma in realtà sono tutti oggetti sempre molto funzionali. Tieni conto che questi progettisti arrivano comunque dalla scuola Bauhaus o comunque dall'aver sentito tanta influenza da parte della scuola di Ulm, la scuola della Bauhaus, ma anche solo l'interazione con Charles Reims in America. Quindi erano veramente molto attenti a quello che succedeva in Nord Europa e nello stesso tempo dalle altre parti del mondo. Eppure non c'era internet, eppure non c'era neanche WhatsApp.
Giovanna, hai sottolineato su me una cosa importantissima. Sì, noi parliamo di oggetti esteticamente accattivanti, gradevoli, però erano proprio assolutamente super ben realizzati. Questo basti pensare che l'arco, a parte la parte di illuminazione tecnica per motivi di, diciamo, di progresso tecnologico e anche di regolamentazione, è rimasto identico a come è stato progettato nel 62. E l'altra cosa che io sottolineo sempre, perché per me è proprio l'esempio della grandezza dei fratelli Castiglioni, è che nel 62 Floss non apre in maniera, diciamo, spontanea, non è una startup. Floss nasce da un progetto vero e proprio di due grandi imprenditori che già lo facevano da anni, quindi comunque nasce già consapevole con dei designer che sanno cosa fare. Però il primo anno, non il secondo e il terzo, loro per Floss fanno Taccia, Arco e
Toio.
Gatto e Toyo, tutti e quattro lo stesso momento. Cioè, è che è qualcosa di irripetuto poi nella storia del design, se uno ci pensa.
Sì, pensa che nel 62 progetteranno ben 17 progetti tra architettura, allestimenti e quelli che hai citato tu, agli oggetti in industrial design come Arco, Taccia, Toyo. Si aggiunge anche Ventosa, che è un'altra lampada molto divertente. Io di solito amo stamparmela sulla fronte per far capire che è una lampada che puoi portarti dove vuoi, e anche Slick, che è un cucchiaio per la maionese.
È il cucchiaio della Kraft. Non
Sì.
sapevo che se... Allora, questa è una storia che noi abbiamo raccontato un paio d'anni fa, però voglio raccontare di nuovo. Praticamente è un cucchiaio che praticamente ha un lato tagliato, perché nel barattolo di maionese, per prendere bene il laterale dell'ampolla, bisognava avere il cucchiaino che entrava, e però il manico doveva essere, diciamo, mozzo, chiamiamolo così, per poter essere, diciamo, infilato a dovere. Quello è un progetto incredibile, e penso che quello poi fosse un progetto gratuito, cioè usciva con il
Sì,
barattolo, giusto?
bravo, era un'operazione di marketing molto interessante perché veniva regalato quando compravi X barattoli di maionese. E poi nel 96 Alessi ha creduto in questo progetto, l'ha messo in produzione, oggi è ancora prodotto, ma è prodotto da Alessi, venduto da noi, solo da noi. Puoi trovarlo in versione rossa, perché rosso passione, perché noi abbiamo questa passione nel racconto degli oggetti, no? Quindi ti condividiamo una storia e vieni da noi, e io trovo sempre un dito delle persone che non arriva in fondo nel barattolo e ti spiego che il cucchiaio è perfetto per risolvere questo problema.
Semmelle, il cucchiaio è proprio la spiegazione di che cos'è il design industriale. Cioè, quello è proprio quello che è il mix tra estetica, tecnologia, perché all'epoca era in plastica e comunque sono tempi in cui la plastica era ancora in fase di sperimentazione, e poi appunto la funzionalità estrema del cucchiaio. No, mi sono preso questa parentesi quando mi hai detto che non mi ricordavo che era lo stesso anno, di verità lo collocavo più avanti perché mi sembrava qualcosa di più
Sembra più
avanti.
moderno, e infatti questo è un altro tema importante se pensi negli oggetti di Castiglioni, che non, quasi non gli dai un'età, perché sono assolutamente non legati a uno stile, non sono legati alla moda. Quindi molti oggetti, se pensi la lampada arco è ancora prodotta, Toyo e Taccia anche, il cucchiaio Slick è ancora prodotto, ma anche Parentesi, per esempio, è uno di quei progetti che è del 71, solo di Achille e Pio Manzù. Ma è un oggetto che vince il Compasso d'Oro ed è un oggetto ancora assolutamente moderno.
Poi un'altra cosa che io dico sempre, quando entri in un negozio, ora parliamo di illuminazione, siamo in questo ambito, tu noti degli oggetti e anche chi non li conosce li nota, perché proprio hanno una forza comunicativa, anche nelle proporzioni. Sai quando ti esce proprio dalle mani qualcosa che funziona? Non hai bisogno di sapere di che anno è. L'altra cosa che a me ha sempre affascinato per i tempi era questa modellazione del fascio luminoso, cioè sia la taccia che la parentesi hanno il fatto, la taccia puoi spostare proprio l'ampolla nella direzione che preferisce, chi non lo sa inizialmente pensa, perché poi le immagini che
Sembra
hai
collegata, è vero, Sandra.
sembra, perché le immagini sono sempre con la stessa inclinazione, quindi se tu l'hai vista sempre solo dai libri, la prima volta che la vedi e vedi che è staccato praticamente la parte superiore, ci rimani quasi male, nel senso, dici, cioè non me l'aspettavo questa cosa. E lo stesso la parentesi, quando la vedi, e tu dai per certo che quel filo tocchi terra. Cioè dai per certo che lì non è un contrappeso, è proprio un filo pavimento soffitto. E quando poi te ne accorgi che in realtà quel disco è sospeso, ah, tanto così da terra, ma sospeso, su e lì ti fermi e pensi, ok, qui c'è un livello di studio, analisi e interpretazione del lavoro di designer a un altro livello, perché era più semplice farlo collegata alla taccia o collegata soffitto parete, una
Beh,
parentesi.
sì, vengo a dirti anche che Achille cercava di ridurre al minimo i componenti perché gli operai anche in azienda non impazzissero a fare tutto il lavoro di montaggio, e nello stesso tempo è facile da smontare e facile da rimontare. Quindi comunque c'è tutta una logica di molta legato molto alla praticità, e lo stesso lo vedi in Lappadina, che è un progetto solo di Achille, con una base, con un rocchetto di filo già incorporato nella base, un portalampada e una lampadina smerigliata per non essere abbagliati. Con Achille qui c'è veramente un grande gioco di riduzione al minimo dei componenti, anche per non far costare troppo l'oggetto.
È tutto correttissimo, cioè nel senso non saprei cosa aggiungere, vorrei solo aggiungere che è la base a cui ogni designer dovrebbe aspirare, cioè il creare qualcosa pensando a tutti i punti del processo, e quindi anche appunto la produzione, quello che capita oggi, che è una cosa molto dibattuta, il fatto che molto spesso alla produzione arrivino dei rendering, quindi delle cose che poi dopo il design e l'ingegnerizzazione dell'oggetto viene molto spesso lasciata alla produzione. Cioè il designer non ha le competenze per poi arrivare tecnicamente a quello che è il risultato, e molto spesso poi lui gioca sul risultato del prototipo fatto dall'azienda. Questo meccanismo secondo me è proprio sbagliato a monte,
A
mentre come era
monte.
fatto, giusto, come era fatto una volta, io ho avuto pure la fortuna di parlare con Fondazione Vico Magistretti, Cioè, mi hanno raccontato che i magistrati vivevano nell'azienda, cioè stava più tempo nell'azienda con cui produceva un progetto che nel suo studio. È un minimo con un denominatore dei designer di quell'epoca, come idea.
Beh, sai, perché c'è una grande oggi facilità nella comunicazione, perché mandiamo via mail un disegno e non abbiamo forse più il tempo di andare nell'ufficio tecnico e fare le prove. Poi non è sempre così, ovvio, però la tendenza dell'epoca era proprio di, soprattutto per questi architetti, di andare a vedere il progetto come stava sviluppandosi dentro all'azienda, perché lo controllavi nei minimi particolari. Anche Achille aveva questa passione per gli operai in azienda, infatti era un uomo molto umile, molto disponibile, se lo ricordano ancora tutti con un gran piacere, proprio perché aveva questa umiltà nel dire: io arrivo fino a qui e gli operai mi arrivano a spiegarmi qual è il meccanismo più giusto per riuscire a risolvere un problema, anche solo tecnico, di connessione tra un elemento e l'altro.
Giovanna, ma questa è una cosa che veramente è un minimo comune denominatore di tutti i grandi progettisti. Mentre lo raccontavi, mi è passata in mente un'intervista di Sozzas, che dentro da Olivetti viene chiamato maestro e si gira verso, diciamo, il capotecno e dice: guarda, il maestro sei tu, perché io sennò questa macchina da scrivere non sapevo come realizzarla. Quindi è un dare riscontro a delle persone, non perché per facciata, ma proprio perché sentivano che questa collaborazione avrebbe portato a un risultato migliore per
Esatto.
tutti. Giovanna, abbiamo aperto questo capitolo gigantesco della storia del design italiano, e come dicevi tu giustamente, tanto di questo poi c'è sui libri di storia del design, quindi ora potremmo andare avanti, parlare di tutti gli oggetti, di raccontare come sono nati, però alla fine il nostro pubblico ha già una formazione di design, quindi a parte qualche aneddoto che se poi ti viene in mente su qualche oggetto ci vuoi raccontare, sarebbe interessantissimo. Volevo un po' focalizzare il tutto sulla fondazione. Cioè, ovvero, quando l'avete iniziata, come tu hai sentito anche questo input personale di portare avanti una cosa così importante, anche perché, come tante fondazioni di questi grandi personaggi, grandi designer, il primo punto fondamentale era mettere insieme tutto, perché erano archivi. Non siamo nel 2024 che abbiamo le cartelline dove tu vuoi non vuoi, già è tutto catalogato, cioè già solo ricostruire il percorso di una vita di design, di ispirazione, comunque facciamo un lavoro artistico, quindi magari l'ordine, ti faccio questa domanda: Achille era ordinato o no?
Per fortuna sì, per fortuna sì, ha lasciato in archivio veramente tantissimo materiale, da fatture, contratti, corrispondenze, disegni tecnici, un sacco di sorprese, i prototipi, i modellini, le fotografie, c'è veramente tutto in studio. Quindi la fortuna è che lui fosse già uno preciso, estremamente simpatico ma anche molto rigoroso, e la collaboratrice storica dello studio è ancora con noi, ha lavorato con lui per più di 20 anni, per cui insomma io la chiamo il file Excel.
Certo, il file Excel vivente.
Esatto.
Giovanna, quindi raccontami, avete cominciato nel 2006, ho letto.
Sì, allora nel 2002 è mancato Achille e la mia mamma Irma ha deciso da subito di tenere aperto lo studio, provando a capire se era possibile aprirlo per le visite guidate. Naturalmente nessuno di noi aveva una formazione né da architetto né da designer, io tantomeno, sono una geologa. E quindi ad un certo punto ho dovuto un po' studiarmi questo papà, invece di studiarmi solo il papà per quello che aveva progettato. Io ci sono vissuta con questi oggetti, quindi in fondo li conoscevo, ma non li avevo studiati, è ben diverso. E quindi ad un certo punto sono tornata all'università da auditrice a seguirmi delle lezioni che mi piacevano, di persone che studiassero anche con me, no? Era divertente poter anche andare a sentire dei professori come storici del design che erano stati magari a papà e sentire parlare loro con i loro occhi, con il loro sguardo su Achille Castiglioni. Quindi ho imparato un po' anche ascoltando gli altri, poi me lo sono personalizzato.
l'hai fatto tuo. Guarda, è una cosa complicatissima perché passare da un genitore, da una figura comunque vicina, dall'essere umano al professionista, c'è comunque un salto. Quindi comunque uno deve ha delle chiavi di lettura diverse, perché poi io penso che quello che noi siamo al lavoro non è proprio uguale a quello che noi siamo nella vita privata. Quindi magari uno nota anche delle sfumature differenti e le va ad analizzare. Come hai detto tu, conoscere un oggetto, che è la cosa più bella del design, perché tu hai l'oggetto, non ti serve sapere di quell'oggetto, che tutti noi possiamo apprezzare una lampada, però quando poi la devi, diciamo, raccontare tu, vivere tu in una maniera diversa, chiaramente hai bisogno di capire i principi. Il modello evolutivo che ha portato a quella realizzazione e anche il contesto, detto storici del design, è una cosa che io consiglio sempre. Noi in realtà facciamo un podcast, parliamo di design, ma alla fine è sempre un percorso di storia del design. Per chi, anche se oggi devi andare a disegnare qualcosa, tutto quello che immagazzini come informazioni del passato ti ritorna e vedi dei collegamenti, delle sfumature, vedi un oggetto del 2024, dice, però qua il tocco di quest'altro oggetto si vede, l'influenza di questo designer si vede, e lo puoi fare solo se li conosci veramente, non conosci gli oggetti. Quando tu hai
Certo.
detto nel 62 hanno fatto 14 progetti, uno non si deve, secondo me, fermare a quanti progetti erano, quanto hanno lavorato, si deve pensare, questa persona nel 62 aveva una mente così ampia, una visione del mondo così sfaccettata da produrre così tante cose così diverse tra di loro. Che tipo di persona era? Perché secondo me quella è l'ambizione di un designer quando guarda ai grandi del passato. Non andarne a copiare il design, andare a copiare la persona. Cioè dire, questa persona era fatta in un modo, io voglio essere in quel modo lì. Non so se.
Sì, mi rendo conto di quello che stai dicendo. Nello stesso tempo ti dico, lui progettava per l'ignoto fruitore che avrebbe poi usato l'oggetto. Cioè a lui non interessava tanto progettare per un tipo di target di persone, ma progettava talmente tanto per la funzione che in realtà sono oggetti che anch'io da geologa ho sempre usato e ho capito sempre subito, da subito. Perché alla fine non era così importante che l'avesse progettati il mio papà o, no, o qualcun altro, era importante che io potessi veramente affacciarmi sul mondo del design senza sentirmi una stupida.
Io ho vari designer che mi piacciono. Da lui prendo una cosa che secondo me è semplificato dalla base dell'arco, ovvero il buco per il mattarello per spostarlo. O il mattarello, comunque diciamo, un elemento per
La
ponerlo fuori.
scopa,
Una
sì,
scopa, quello che
manico
possa.
di
Un
scopa, sì.
manico di scopa. Perché lì è curarsi del dopo, che è una cosa che di base in quel foro. Ci ha raccontato questo, non è un foro, quello c'è, curarsi dell'utente, della funzione, del dopo, e quel foro è tutto. Insomma, l'arco sta in quel foro, lo so che sembra una cosa eccessiva.
Hai perfettamente ragione. È il componente, guarda, il papà li chiamava componenti principali di progettazione, per cui alla fine ci sono degli elementi caratteristici di un progetto che ti dicono quello è nato per quel modo, per quella posizione, per quell'uso specifico. E ti dirò di più, uno degli oggetti che lui ha amato più di ogni altra cosa, di cui era più orgoglioso, è proprio un interruttore. Quindi neanche le lampade più famose che sono entrate al MoMA di New York, si chiama rompitratta.
Rompitratta,
La
esatto.
rompitratta del 1968. Adesso io te lo faccio vedere così, ma se invece, perché noi riusciamo a vederci, ma per chi non riesce a vederti, vada a casa nell'abat-jour di fianco al letto e secondo me trova proprio quell'interruttore lì. Lo trovate anche tutti gli elettricisti piuttosto che ferramenta.
Sì,
È
è
proprio il
diventato
classico.
un oggetto di uso super comune.
Sì, questo è entrato in modo proprio industriale in tutte le case e nessuno sa che è di Castiglioni. Eppure funziona, hai un bellissimo feeling tra le mani quando lo tocchi. Io di solito ne ho sempre uno al collo, perché così alla fine di una visita guidata o di una conferenza, dei miei workshop, quando li faccio in giro per il mondo, la gente mi spegne ad un certo punto, perché non ne può più di tutta la mia energia, quindi tac, spegne la Giovanna, e devo dire che funziona bene, perché anch'io lo faccio a volte, mi spengo per riuscire a restare un po' concentrata nelle cose che faccio.
È super interessante, Giovanna, ti dico la verità, vedere quell'accensione così semplice è ancora oggi qualcosa di incredibile. Che alla fine, guarda, ti dico la verità, io ho 3-4 designer di riferimento, tra cui tuo padre, ma un altro che secondo me è su quella categoria lì è Richard Sapper. Un altro che ho sempre avuto quella sensazione, oltre a vedere un oggetto, a dire ok, però qui c'è qualcosa di diverso. Cioè, quando fa la tizia a bassa tensione, porta la corrente senza i fili, penso che siamo andati su un altro tipo di livello, non per complessità, proprio perché io penso che la grandezza sia proprio nel rendere semplice qualcosa di complesso.
È vero, è assolutamente così. Beh, ma se pensi anche a Enzo Mari, adesso non so se è tra i tuoi preferiti, o la poesia di Bruno Munari quando progetta la Falkland, che è una delle lampade fatte con la maglina, no, delle collane delle signore. È un atto geniale, dove tu ti rendi conto che queste persone erano al servizio della sperimentazione pura dei materiali nuovi. Oggi si parla di nuovi materiali, tecnologie, no? Anche proprio oggetti che sono sostenibili. Ma quanto erano sostenibili già loro stessi anche negli anni 60, 70, insomma.
Questa è la cosa che quando uno mi chiede che cos'è la sostenibilità nel design, io dico sempre è un oggetto che rimane, che viene tramandato dalla nonna alla figlia, alla nipote. Questa è la sostenibilità. Perché un arco del 62, se oggi lo passi a tua nipote, è ancora lì e quindi...
No, ha la sua storia da raccontare, è vero, è vero.
Quindi secondo me è molto vero, e soprattutto oggi la sensazione che i nuovi materiali, ma probabilmente è pure una visione distorta dell'epoca d'oro, sai, la classica cosa che quando guardi indietro vedi solo il bello. Probabilmente pure all'epoca c'era chi prendeva questi materiali nuovi e ne faceva robaccia, come oggi magari si stampa in 3D per l'ecosostenibilità, e magari con prospettiva tra 20 anni vedremo dei progetti che hanno colto meglio il segno dei tempi.
L'essenza di progetto, sì.
Forse la prospettiva è quello che ci aiuterà a maturare tutto meglio.
Sì, noi infatti in fondazione, se pensi, stiamo facendo proprio un lavoro di racconto del metodo Castiglioni. Chi viene a visitarci può stare seduto nella stanza riunioni, dove sono io in questo momento, nella stanza prototipi, e rendersi conto di una metodologia, di un modo, di un metodo Castiglioni che attinge dagli oggetti anonimi e che fa appunto strizza l'occhio all'oggetto di industrial design, o viceversa, l'oggetto di industrial design prende spunto, non so, mi vengono in mente le posate di Alessi, guardano la matita da carpentiere, un cestino delle nonne con il pantografo diventa un comodino da letto per il mio papà, negli anni Ottanta. Quindi è veramente un'occasione anche per visitare lo studio nostro in Piazza Castello a Milano. È un modo per avvicinarsi ad una progettazione che può essere fatta ancora oggi in modo assolutamente lineare, molto concreto e molto etico.
D'accordissimo, infatti invito tutti ad andare in fondazione, soprattutto chi è di Milano non deve perdere l'occasione di poter
Guarda,
andare, ma...
i milanesi vengono molto meno, Salvatore, ti interrompo per dirti che ci sono molti più stranieri e persone da fuori che vengono che non i milanesi, che dicono ma sì, è lì, tanto poi ci vado. E quindi devo dire che sono molto contenta di ricevere persone da tutto il mondo e da tutta l'Italia. Sono i visitatori proprio che vengono apposta per scoprire le storie.
Giovanna, questo è l'errore di quando le cose le hai troppo vicine. Io a Firenze a 12 anni sono andata agli Uffizi dopo 6, perché erano lì ad un passo e dicevo sempre ora vado, ora vado, ora vado, e poi dopo ci ho messo anni. Quindi questo, diciamo, è un po', È un po' la sindrome del pagare la multa all'ultimo giorno, cioè quella cosa molto italiana di dire se ce l'ho troppo vicino è un po' la teoria dell'elastico, no? Più si è lontani, più uno viene attratto. Finendo questo, diciamo, ragionamento che poi ci sta portando alla chiusura di questa nostra chiacchierata, perché poi, come ti dicevo fuori onda, verrò da te a trovarti, spero di poterti incontrare e di fare anche qualcosa a video, perché comunque avete lì una serie di prototipi, oggetti che sono belli proprio da far vedere. La cosa che volevo concludere è anche parlare un attimo con te del fatto che comunque Achille, Pier Giacomo, aveva avuto l'opportunità di progettare tante architetture, diciamo ristrutturazioni, quindi chiaramente gli interni. La cosa che secondo me è evidente, anche se uno vede il loro storico, è che comunque quando pensavano a un oggetto per un loro interno, non erano nella direzione di altri designer, dove poi l'oggetto diventava unico per la casa, oppure so, la Carimate per il golf club di Carimate,
Magistrati.
poi diventata prodotto industriale. Lì la sensazione è che il prodotto nasceva già per essere un prodotto industriale, cioè loro applicavano veramente molto il concetto Bauhaus, come a dire, noi se facciamo un oggetto poi deve essere seriale.
Sì, guarda, a partire, ti dicevo, da appunto Mezzadro e Sella che nascono per questo allestimento specifico a Villa Olmaco, si chiamava Colori e Forme della Casa di Oggi, è una collettiva di altri architetti, però ecco, per quell'occasione verrà messa in mostra Luminator, che è una lampada del 55, e viene messa in mostra in quel momento, piuttosto che Mezzadro Sella, la Cubo, che è una poltrona molto simpatica e nello stesso tempo rigidissima come concetto, ma quando ti siedi sprofondi, che oggi è fuori, ahimè, fuori produzione. Ma insomma, è veramente stato interessante il progettare per l'industria. Infatti, noi lo chiamiamo industrial design, ma in realtà è proprio il papà ci teneva a dire che era la produzione per l'industria.
E volevo raccontare un aneddoto, confermamelo perché l'hai nominato adesso tu. L'Aluminator dovrebbe essere il primo compasso d'oro che hanno vinto insieme, giusto? Achille e Pier Giacomo. Il 62, nel compasso d'oro, vinse la Pitagora, la macchina da caffè, perché si dice, l'anno che hanno fatto tutte le lampade di cui abbiamo parlato, tra cui l'arco, perché si dice che non volevano ridarglielo per una lampada e quindi premiarono la macchina da caffè Pitagora, giusto?
Sì, esatto. E guarda caso, hai citato di nuovo 1962. Quindi immaginati, è veramente un annus mirabilis. Quindi penso che tu sia da quelle parti dove il caffè è veramente molto buono, no? Ti sento.
No, però
Quindi
quello
sì.
che ti volevo dire era questo, cioè nel senso ora ne parlavamo, comunque questa idea di non premiarli per la stessa cosa, sai, quando ti raccontano una storia, però ora che ho la fortuna di parlare con te, se me la confermi tu, vuol dire che non è un aneddoto, come ti posso
Sì.
dire, carino, ma è un aneddoto
No,
vero.
no, le motivazioni del compasso d'oro lo puoi andare a scoprire.
Do un'informazione teorica per chi si ascolta: Achille Castiglione ha vinto 9 compassi d'oro, di cui alcuni insieme al fratello, l'ultimo alla carriera, credo, come tipologia. E poi io una cosa che non ho capito bene: quando hanno dato il compasso d'oro alla carriera dell'oggetto, all'arco di Floss, in realtà l'hanno dato a Floss, però ipoteticamente in quel momento potevano pure darla a entrambi.
Sì, Achille non c'era già più perché è stato dato pochi anni fa. Devo dire che abbiamo partecipato e anche noi, e quindi no, devo dire che è molto bella questa storia perché comunque è stata premiata anche un po' la famiglia e comunque la fondazione che porta avanti questa storia. Quindi in realtà è un premio condiviso con l'azienda
Ok.
con la quale noi lavoriamo anche molto oggi e io sono sempre in giro anche con loro, per loro, a fare conferenze anche negli showroom. Quindi è veramente una bella storia che prosegue. Pensa che bello, nel 62 i Castiglioni incontrano Floss e nel 2024 siamo ancora qua insieme a raccontare una storia.
Ed è bellissimo perché in realtà questi premi alla carriera degli oggetti, secondo me, stanno dando, come a dire, abbiamo fatto un errore nel passato. Anche un po' raccontiamoli oggi, perché un'altra cosa che volevo dire come informazione per chi non lo conoscesse: l'arco, è l'unico prodotto di design che ha una tutela patentata pari alle opere d'arte. Ora non ricordo bene come si chiama, Giovanna, forse tu me lo sai dire, il nome della tutela.
No, no, l'hai chiamato perfettamente, è giusto così, è proprio quasi diventa un'opera d'arte, quindi diventa un oggetto che è così fermo, immobile, ma nello stesso tempo tutelato, proprio perché così anche tutte le copie.
È dato al Ministero dei Beni Culturali, cioè non c'è nessun altro oggetto in circolazione che ha questo tipo di... diciamo di bollino, e quindi è un unicum a tutti gli effetti, a parte che non so poi i numeri, ma sarà anche tra le lampade più vendute della storia d'Italia, quindi
è vero, è vero, è così come ci sono tante copie. Però il papà diceva che se copiano vuol dire che piace, e quindi da un lato hai un uomo a dire un uomo molto umile, molto scherzoso, che dice beh, se ti copiano hai fatto un bel prodotto, e dall'altra invece un'azienda che è molto attenta e molto accorta a fare sì che l'oggetto sia veramente di alta qualità e non copiabile, o comunque perlomeno protetto in tutte le sue caratteristiche.
Giovanna, tengo l'ultimissima domanda, ora mi vengono parlando, che siamo sciolti, quindi anche non ci conoscevamo, quindi mi sta venendo pure più spontaneo. Ti volevo chiedere, quando hanno fatto l'edizione limitata dell'arco che è quella con la base in cristallo, siete state interpellate sulla possibilità di realizzarlo? Siete state coinvolte?
Certamente.
È stata una scelta anche condivisa, te lo volevo chiedere, perché poi e poi una piccola curiosità, questa l'ho notata io quando è uscita. Quando uscì?
Allora, 2022 sono 60 anni, festeggiavano i 60 anni della lampada, e la cosa interessante è che nel momento in cui qualsiasi riedizione viene fatta, tutte le aziende in teoria, non tutte lo fanno, però chiedono diciamo di un confronto con la fondazione, proprio perché noi tuteliamo il copyright e anche il diritto d'autore e tutte le modifiche. Tieni conto che però invece il mio papà nei contratti all'epoca aveva scritto che comunque alcune aziende potevano anche modificare alcune caratteristiche della lampada, benché si mantenesse il design più pulito e più coerente rispetto al progetto originale. Quindi sai, certo l'azienda può fare un po' quello che vuole perché cambia la finitura e lo può fare, è molto bello e molto etico quando l'azienda comunque chiede a noi anche un nostro parere. Devo dirti che è stata molto discussa la base in cristallo K. Però è proprio, ha voluto sublimare il gesto dell'arco, quindi alla fine tu è come se azzerassi quella base di marmo che sembra quasi nobile, e invece era nata perché costasse poco, quindi figurati tutto al contrario, e vanno ad azzerare, a renderla trasparente questa base in cristallo K, che in fondo è veramente con una qualità altissima, ottica altissima, con una lavorazione molto bella dietro. Per cui alla fine, ma perché no? Basta che non la facciano d'oro e per me va benissimo. Qualsiasi altra cosa.
E poi è stato bello anche il modo in cui hanno creato attesa, perché comunque questa cosa era, diciamo, è nata a livello di comunicazione.
Beh, grande, sì, chapeau all'ufficio di comunicazione, ovvio.
Perché la parte quando poi vedi il video che si spacca il marmo e dentro esce il cristallo, devo dire che a livello di comunicazione è stato molto molto forte. Però sì. Io questa è la mia domanda, perché ora la faccio a te, però magari un giorno avrò l'opportunità di parlare con Floss. Quando è nata, il giorno del lancio, ho letto da qualche parte che erano 60 esemplari. Quanti gli anni?
2022 esemplari in realtà,
però poi dopo, secondo me questa è la mia teoria, questa è proprio supposizione, le hanno vendute in 10 minuti, 60 esemplari, e hanno detto, ok, come possiamo dire... Cioè, e sono arrivati a 2022 esemplari, però non so questa cosa, perché nella prima comunicazione io avevo letto 60 esemplari, poi all'improvviso ne ho visti 2022, perché secondo me a un certo punto siamo resi conto che comunque era un oggetto molto forte a livello di impatto commerciale.
Sì, io tutta la parte commerciale non me ne occupo, perché mi ci manca solo di occuparmi, già mi occupo della fondazione, che è un grande lavoro di squadra anche con altre persone, e devo dirti che è interessante che loro abbiano anche costituito un packaging molto bello, molto prezioso per conservare la lampada, e ti regalano il mattarello, così almeno quando compri la lampada puoi effettivamente spostarla come vuoi con un mattarello speciale, per cui anche questo senso dell'ironia in un oggetto di alto valore economico effettivamente è un po' alla Castiglioni,
no,
direi che
è stata una bella operazione. La verità, a livello proprio mediatico è stata bellissima e a volte è stata anche criticata perché, sai, un po' come tutte le cose, non hanno nulla di nuovo da poter proporre e quindi lavorano sul vecchio.
Però erano i suoi 60 anni, quindi non è che non c'erano
anni. No, però lo sai meglio di me, fino a 10 anni fa le riedizioni non esistevano. Oggi qualsiasi pezzo compie 50, 60, 70 è un'occasione. Ma è giusto, non dico che sia sbagliato, però è un
modo per ricordare, modo per rinfrancare i capisaldi, i principi fondamentali delle aziende anche, quindi perché no?
Come oggi, per esempio, negli ultimi 2 anni, tanti oggetti passano dall'indoor outdoor, cioè c'è questa tendenza outdoor, si prendono delle icone e se ne crea una versione outdoor. Sono tendenze, secondo me, più che giuste, perché in realtà si alimentano poi un mercato di design italiano sano, con prospettive anche di qualità concettuale, secondo me va benissimo.
Sì, soprattutto perché all'estero noi siamo conosciuti per quelli creativi, quindi è bene anche continuare a tenere saldo la storia del design italiano, che però possa dare poi spazio ai giovani progettisti e ai progettisti di oggi che continuino a fare progettazione fatta molto bene.
Per chiudere questa cosa, quindi, anche la parte commerciale non deve essere demonizzata, perché un'azienda sana economicamente potrà avere più risorse per il proprio ufficio tecnico, per dare spazio anche a dei progetti un po' fuori dalle righe, perché se uno vuole andare solo sulla comfort zone, non usciranno mai i progetti di cui stiamo parlando, perché erano tutti progetti molto fuori la comfort zone di quello che era il periodo in cui sono stati creati. Quindi
basta dichiarare gli intenti, no? Se tu sei onesto e dichiari gli intenti, sei autentico e funziona tutto.
Giovanna, io ti voglio ringraziare tantissimo, tantissimo, personalmente e anche a nome di tutti coloro che ci ascolteranno, perché siamo riusciti a fare un episodio non didattico ed era con un personaggio così enorme, con così tanto materiale, era facile cascare in quello. Infatti ti ringrazio di aver preso insieme queste deviazioni più sull'umano, sui rapporti, che secondo me rendono questo episodio diverso dal materiale che poi troviamo.
Per forza, sono la figlia, quindi il lato umano ce ne occupiamo da tempo e ci fa piacere continuare a raccontarlo così. Grazie a te.
Giovanna, ci vediamo alla Design Week, diciamo sicuramente, e tutti quelli che ci ascoltano io invito a prendere appuntamento per andare, sia durante la Design Week ma durante tutto l'anno, quindi anche se i podcast hanno questa forza, vengono ascoltati anche dopo un mese, 2 mesi, persone che magari stanno per venire, sappiate che c'è sempre una mostra nella fondazione. Chi ci andrà tra aprile 2024 e aprile 2025 troverà quella di cui abbiamo parlato adesso. Quindi io chiuderei qui questo episodio. Giovanna, ti ringrazio ancora tantissimo.
Grazie.
Volevo in chiusura ringraziare anche Nicoletta Murialdo, che ci ha messo in connessione e ci ha permesso di fare questa chiacchierata. E nulla, noi ci sentiamo tra una settimana. Questa settimana esce prima di un episodio che comunque tutti ascoltate, che è il commento alla Design Week e il Salone del Mobile. Quindi vi racconterò nel prossimo episodio cosa è successo e cosa abbiamo visto nel bene. Speriamo più nel bene che nel male.